New Music, un programma a cura di Marco Di Battista.
Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è una puntata particolare perché è venuto a trovarci nei nostri studi Daniele Venturi, compositore di area bolognese, possiamo dire, se ce la passa Daniele Venturi, e a raccontarci soprattutto la sua musica attraverso un disco. Intanto grazie per essere qui con noi.
Grazie a te.
Il disco, che sarà un po' l'occasione per indagare un po' nel tuo linguaggio, si intitola Quattro lembi di cielo. E allora io voglio iniziare proprio dal primo dei brani che c'è nel disco, un brano che mi dà anche occasione per andare avanti e cominciare a farti un po' di domande. Come è giusto che sia, un compositore che viene qui deve essere un po' sottoposto, un po' un fuoco di fila. Allora, Quattro lembi di cielo, un pezzo che hai terminato nel 2005, e i brani che ascolteremo sono comunque sia tutti i brani degli anni 2000, quindi relativamente recenti. Un brano per violino solo, intanto, il titolo Quattro lembi di cielo è un titolo, come dire, con certe velleità.
È vero, hai ragione, ma l'artista è sempre un po', ha sempre un ego abbastanza grande. L'idea iniziale di questo brano mi è venuta da un suonatore di strada che suonava all'interno di una tempesta, e quindi sotto i portici, ma non so se conoscete Bologna. Bologna è una città che è tutta attorniata dai portici. Beh, questo vento che guidava la pioggia, e questo violinista che aveva l'arco completamente scrinato. C'erano rimasti pochissimi archi, pochissimi crini in questo arco, e suonava questo pezzo, tentava un capriccio di Paganini, ma all'interno di questa... di queste poche note c'era il vissuto di quella persona. Io in quel periodo ero in una forte crisi compositiva, crisi diciamo più alla greca, quindi lunga e comunque di grande importanza per me. Ho pensato di creare un brano quasi Sturm und Drang, cioè molto aforistico, partendo dallo studio dei trattati del violino, prima un'idea germinante, generante, che sentirete questo fischio iniziale che crea tutto, cioè il fischio proprio del crine che taglia l'aria, taglia la pioggia, cioè questo è stato il motivo scatenante di questo brano. Poi tutto il lavoro che è stato fatto all'interno del singolo dettaglio musicale, cioè la ricerca di un segno, di un gesto, di un tratto che poi divenisse suono, partendo proprio da quel movimento dell'arco del suonatore di strada, che è anche un modo diverso di suonare, un modo più alla zigana, un modo molto libero e direi quasi circense. Allora, questo brano ha una caratteristica molto giocosa all'interno di uno studio enorme. Sono passati 2 anni praticamente solo di studio sui trattati, ho avuto la possibilità di sentirlo per la prima volta eseguito da Irvine Arditi a Parma, che mi ha dato tantissimi consigli sulle diteggiature. Ci sono molti doppi armonici, molti suoni che quasi quasi impossibili. È un gioco che sempre sul filo di lana, sempre al massimo. Il violinista non può mai perdere un attimo la concentrazione, perché è come quando il circense lancia una pallina sempre di più, sempre di più, sempre di più. E questo è anche l'idea dell'aforismo, ma non solo, l'idea dell'espressività mediante tutta una vita all'interno di quel brano. Infatti questo brano, poi io l'ho sottoposto anche al maestro Enzo Porta, che mi ha consigliato di cambiare alcune diciggiature, di cambiare alcuni armonici, l'ho rifatto vedere a Irvine e c'era totalmente la diteggiatura, ma questa non si può fare, io la faccio così. Allora in quel momento sono entrato in una specie di crisi mistica, dove ho detto, ma allora tutto questo studio che ho fatto è servito a qualcosa? Sì, forse è servito a farmi ricercare la mia sonorità, la ricerca della tensione esecutiva. Ecco, quello che manca a molti pezzi è la tensione esecutiva. Questo brano ha una tensione esecutiva al di là delle note stesse.
E allora ascoltiamo Quattro Lembi di Cielo per violino solo. Al violino è Raffaello Negri. Sono quattro movimenti.
Sì, quattro movimenti, perché c'è un'idea simbolica. Diciamo, l'uomo ha i quattro lembi di cielo, la persona, diciamo, questo suonatore in mezzo alla tempesta, 4x3, 4 numero appartenente alla terra, quindi ben legato alla terra, ai fenomeni della terra, 3 numero legato al cielo, quindi qui poi si completa anche 4x3, 12 pezzi che formano questo CD. C'è una forte simbologia in ognuno di questi pezzi, sono legati da un trait d'union molto, molto sottile, molto leggero, ma quasi impercettibile, ma che c'è in ogni singolo brano. E questo brano in modo particolare è quello che ha dato, diciamo, il titolo al CD, perché è quello da dove sono partito.
Fortemente programmatico, e questo si avverte. Ascoltiamolo.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Quattro lembi di cielo di Daniele Venturi, un brano per violino solo, al violino era Raffaello Negri. Abbiamo qui con noi Daniele Venturi oggi per New Music. E allora, tornando ancora un attimo a Quattro lembi di cielo, si era detto, avevi detto in fase di presentazione di questo elemento circense, effettivamente in questo brano si avverte una forte vena di solitudine da parte dell'esecutore, e in qualche modo il pubblico è un po', si specchia in questo essere soli. Ecco, viene un po' l'immagine dell'equilibrista che sta solo in aria e deve, per sopravvivere non può mai avere un momento di incertezza, perché altrimenti va giù. È un po'. Abbiamo traslato, prima abbiamo fatto una presentazione più musicale, adesso andiamo un po' per anche per ascoltatori che magari non hanno questo tipo di cultura. È giusta questa sensazione?
Sicuramente, hai colto un aspetto molto, molto particolare, molto importante di questo brano, ma in generale della mia musica, che è una musica basata su una solitudine di linguaggio. Questo a me sta molto a cuore, è una ricerca personale. Mi è capitato proprio per questo brano, è stato scelto parecchie volte per essere messo in parallelo con delle opere o poetiche o anche diciamo di arte visiva. Alcuni anni fa a Lugo, alla casa di Rossini, c'è stato questa bellissima rassegna che si chiama Fuori di sé, dove c'era Sardelli, che è un bravissimo scultore, e aveva queste opere di ferro diciamo appese. E allora mi hanno chiesto: ma che musica vorresti mettere? Il maestro Sardelli, peraltro gentilissimo, Io ho detto, secondo me qua va benissimo Quattro lembi di cielo, perché c'è questa idea della sospensione, della solitudine in queste opere che sono appese, sono più che appese, sono sospese. E il concetto della sospensione non solo dialettica, ma anche e soprattutto umana. Noi siamo, abbiamo una vita terrena che è già sospesa, noi sappiamo da dove siamo venuti, dove andremo, noi che abbiamo fede lo sappiamo, però siamo sempre in una situazione di sospensione. E questo è questo che hai colto, questo aspetto che hai colto è molto interessante. Tra le altre cose, Bernardino Belgio mi ha chiamato perché c'era una bellissima cosa che abbiamo fatto con Dacia Maraini, dove è stata proprio scelta la poesia Kobe di Dacia Maraini, quella sui campi di internamento giapponesi, terrificanti. E Bernardino ha detto, ma sì, l'ultimo movimento di Quattro lembi di cielo è ideale per questa cosa. Ho detto, bene, mi fa piacere, perché c'è questa idea del campo di concentramento, ma anche della solitudine che si crea all'interno di questi campi, cioè dove la spersonalizzazione. E qui c'è il massimo di quella esplosione che ho visto all'interno di quell'arco scrinato. Io ho fatto una domanda a questo suonatore di strada che aveva ormai due o tre crini, non so come facesse a suonare. Allora, insomma, hai bisogno? No, ma come fai a suonare con la musica? Si suona con la mente, non con lo strumento. E allora questo mi ha molto colpito, e anche nel mio modo di approcciarmi alla composizione, prima immagino la musica in una proiezione non semplicemente acustica, ma anche diciamo sospesa in una dimensione ultraterrena.
Però scusa se intervengo, Daniele, sì. Non è che la tua generazione però questa dimensione di solitudine l'ha ereditata dalla generazione precedente? Diamo un po' uno sguardo al tuo curriculum. Tu hai avuto masterclass, insegnamenti con grandissimi compositori, Ivan Fedele, Giacomo Manzoni, puoi continuare te con Donatoni, se non ricordo male. Ecco, non è che sono questi compositori i vostri maestri che alla fine, Guarneri se non sbaglio, vi hanno un po' portato alla dimensione del compositore oggi isolato dalla società e quindi per forza di cose alle prese con la solitudine?
È una domanda che non basterebbero 10 puntate per rispondere, molto, molto attenta. Io non mi sento isolato come persona, perché ho sempre vissuto molto in mezzo alla gente. Il mio lavoro più importante di partenza, più che lo studio compositivo, è stato il lavoro di ricerca sui canti popolari, che mi ha fatto riaffrorare il mio DNA. Una volta parlando con Luciano Berio, che lui studiava i canti dei venditori di pesce spada, i canti della Tonnara, lui, in modo burbero come di solito faceva, ma noi cosa scaviamo? Noi siamo esploratori, mi disse. Noi, sì, in effetti noi stiamo cercando qualcosa che è di tutti, è il vissuto di ogni persona, ma un compositore prende il vissuto, io prendo spesso dal materiale, da quelle atmosfere che sono di totale comunità, cioè sono preservato dalla solitudine del mondo odierno vivendo in un mondo perduto, cioè forse ancora ancestrale, però un mondo che mi ha permesso di rimanere in contatto con le ultime figure della civiltà contadina. Ricordo un episodio molto interessante, eravamo a fare ricercare dei brani, ci interessavano molto i canti lirici a contrasto, e che tra le altre cose nella mia musica vengono molto fuori, perché c'è sempre questo dualismo tra l'esecutore e il compositore. L'esecutore ricerca quello che è al limite della possibilità e il compositore, l'esecutore dice no, è impossibile da fare questo, no, ma se fai così, puoi fare così. Allora dopo un po', dopo una certa tensione, si crea la magia. Mi viene in mente al pezzo di Leven, di Armed Force, che hanno selezionato per ICGM del 2012 in Belgio. Quello è stato un brano dove io ho lavorato sul primo suono percepito dagli esploratori, da Armstrong, quindi questa idea lunare. Subito l'esecutore non l'aveva compreso. Lo suonava con, non dico con sufficienza perché era una persona molto umana che comunica questa umanità, però diciamo con diffidenza. Poi è entrato all'interno del suono e subito si è creata una magia. Il pubblico ha percepito, ho sentito il silenzio dopo la fine di questo brano molto lungo e ho rivissuto un po' la mia vita in quel silenzio. Ed è il silenzio ricollegandomi a quella situazione di lavoro, di ricerca, che si sentiva anche prima di interloquire con un'altra persona. Cioè, non è che tu andavi a fare ricerca e mettevi un registratore, no. Dovevi entrare nel mondo di quella persona. Quella persona spesso ti dava un bicchiere di vino, quando vedeva che il vino non finiva, magari ti iniziava a parlare perché diceva così, così, colà, magari avevi un po' di timore, no, approcciarti a questa persona. Ma quindi erano i depositari della musica che io filtro nel mio linguaggio. Il mio studio tecnico mi è servito per scrivere una cosa di mio partendo da un discorso collettivo. Quindi la tua domanda è azzeccata. Io non mi sento isolato come persona, mi sento più isolato come compositore, ma un isolamento voluto, un isolamento che mi sta preservando da un certo standard di compositori. Cioè, nella prefazione di Giacomo, che io gli ho chiesto, lui è stato molto gentile,
Giacomo Manzoni,
chiamo sempre per nome perché ormai Giacomo per me è come un padre, e mi ha molto colpito il fatto degli orologiai, dei ragionieri degli orologiai. Io purtroppo ho visto tanti saggi, perché mi piacevano tanto i saggi quando ero studente al Conservatorio di Bologna, alla Scuola di Musica di Fiesole, e vedevo le facce delle persone ai saggi e poi andavo lì e chiedevo: ma cosa le ha comunicato questo? E spesso non c'era la risposta. Quindi la nostra musica deve essere comunicativa, ma di cosa? Di qualcosa di diverso. E io l'ho ricercato nella lontananza di quel mondo che non esiste più. Anche spesso mi dicono: ma i tuoi pezzi partono, diciamo, un ascoltatore mi ha detto, partono molto, molto leggeri, molto lenti, questi suoni, sempre questi fischi, poi concludono questi fischi. C'è questa parte centrale che ha sempre un carattere esplosivo, no? Ma è una forma voluta, è una forma che tu sei, questa forma ternaria che utilizzi sempre, cioè forma divisa in tre. No, però mi viene naturale, perché la mia partenza, il mio sviluppo è il mio arrivo. E allora una forma musicale, diffidiamo delle persone che fanno delle forme troppo squadrate, perché all'interno della forma ci devono essere i contenuti. I contenuti, la forma è già fatta dai contenuti. Dico una cosa che può sembrare paradossale, ma in realtà è così. Dove lavoriamo noi compositori? Lavoriamo su qualcosa di impercettibile, perché la musica sulla carta non è niente. Ci sono partiture bellissime, le vedi, ma che belle partiture, le ascolti. Pensate che molte volte i concorsi vengono valutati solo sulla carta. E questa è una cosa che è un falso assoluto. La musica deve essere ascoltata. Io ascolto sempre la musica prima, senza la partitura, perché voglio capire se le mie sinapsi funzionano bene, se il mio orecchio funziona bene, se ho capito quel compositore.
Senti, voglio andare avanti. Un altro lavoro che mi è sembrato programmatico di questo CD, e in base a quello che hai detto forse ci ho azzeccato, è Tratti sospesi. Questo clima di sospensione, che adesso qui è anche nel titolo, è un lavoro per arpa sola. Allora, siamo partiti con un lavoro per violino, quindi due strumenti davvero molto diversi come tipologia timbrica, eccetera. E invece qui abbiamo quest'arpa. L'arpa, tra l'altro, è uno strumento per forse non tanto amata dai compositori oggi, perché sembra quasi uno strumento legato al romanticismo, al passato, eccetera. Invece tu lo riprendi e anzi lo amplifichi in qualche modo in questo brano. Allora, diamo ai nostri ascoltatori una guida all'ascolto.
Beh, tratti sospesi, innanzitutto io partirei dal concetto di tratto, che lo devo molto agli amici pittori, scultori, che mi hanno aperto la mente su cos'è un tratto. Un tratto è un segno che può essere o meno di senso compiuto. Spesso è solo una linea, può essere una linea della vita, una linea. A me piace molto quando giro, soprattutto nelle città dove non conosco, quando sono stato a Chengdu per tenere queste masterclass sulla mia musica al Conservatorio dello Sichuan, la cosa più importante che ho visto erano tutti i vari tratti che c'erano vicini al conservatorio, che delle piccole scritte che erano le piccole vite o le grandi vite di quegli studenti, che erano curiosissime, erano diversissime da noi. Però quei tratti è come sentire suonare un esecutore guardando quel tratto, o vedere la musica. Diciamo di quel compositore guardando quel piccolo tratto. Io mi sono fatto dare tutte le partiture, ho detto: voi sapete adoperare benissimo le macchine buttiamo via. Fatemi vedere alla lavagna o sul foglio come lavora. E lì dal tratto iniziale si vede già la personalità del compositore. Quindi tornando al lavoro che è stato fatto in tratti sospesi, è un lavoro di modificazione totale dello strumento arpa. Paola Perrucci, che è una cara amica, che è un'arpista molto brava. Adesso sto lavorando anche con Lucia Bova, che è un'arpista altrettanto brava. Mi ha detto: ma guarda questo strumento, mi ha fatto sentire brani di vari compositori, tutti molto interessanti. Però ho pensato: questo non è il mio strumento. Io devo creare il mio suono e il mio strumento. Cioè, se voglio fare qualcosa di diverso, poi mi sono dato un tempo, voglio stare all'interno, diciamo, di 13-14 minuti, ma deve essere molto variato perché sennò stanca questo strumento. Sono partito dal fatto: cosa può fare l'arpa? Sono andato a una bellissima libreria di Avignon, ho speso buona parte dei soldi che avevo in tasca, perché una veramente carissima, e mi sono comprato la maggior parte dei metodi per arpa, anche quelli moderni, che purtroppo in Italia non arrivano. Ho confrontato: questo si può fare, questo non si può fare. Vabbè, le tecniche dell'arpa mi interessano relativamente. Provo a portare sullo strumento le tecniche, per esempio, del contrabbasso, le tecniche della chitarra e le tecniche degli strumenti a percussione. Allora ho pensato: l'arpa la devo trasformare in un ensemble di percussioni. E non solo, lo devo trasformare in un contrasto come fosse un coro che suona e l'eco di quel coro. Come diceva Grisè, il suono ombra, l'ombra del suono di questa arpa. Quindi sono partito facendo lavorare lo strumento su una tecnica di capotasti. Tu pratichi la chitarra, no? Quindi farlo con un esperto. Il capotasto è un modo di accorciare la corda in maniera tale da fare risultare dei suoni tendenzialmente più acuti, no? Qui ne sentite molte, ma hanno una caratteristica particolare, che non sono ben temperati. Cioè, gli armonici di un suono, le armoniche di un suono, come sappiamo, vabbè, l'ottava è giusta, poi abbiamo la quinta che è lievemente più crescente, più 2 cents, quindi un pochissimo, ma abbiamo alla settima che è calante di meno 14, abbiamo la terza minore che è meno 34 e così via. Quindi io ho lavorato sulle armoniche di questi suoni cercando di creare uno strumento molto vicino al simbalo, agli strumenti persiani. Un amico turco mi ha fatto sentire una specie di arpa che mi ha mandato questo bellissimo CD, dove all'interno ho sentito: questo sembra il suono che avevo in mente, sembra, perché non era ancora quello, però ci ho lavorato un pochettino sopra per ottenerlo.
Allora ascoltiamo Paola Perrucci all'arpa in questi Tratti sospesi, un lavoro che Daniele Venturi ha terminato nel 2008.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Tratti sospesi per arpa sola, all'arpa era Paola Perrucci, il lavoro del 2008 è di Daniele Venturi che è qui con noi a fare questo viaggio attraverso la propria musica, a spiegare la propria musica e a dare anche un aiuto agli ascoltatori che qualche volta sono in crisi rispetto a questa musica contemporanea, sembra chissà che cosa sia la musica contemporanea, abbiamo ascoltato che è musica e si ascolta forse anche meglio della musica del passato. In questi tratti sospesi in particolare ci ha fatto anche l'esecutrice evidentemente, viaggiare veramente. La sensazione, al di là di quello che hai spiegato prima dal punto di vista musicale, è una sensazione proprio di viaggio. È vero che sono dei tratti, quindi è una sublimazione di qualcosa, no? Il tratto normalmente è quello che riassume una situazione, ma qui sembra proprio che di fare un percorso vero e proprio, un viaggio. A te piace viaggiare?
Molto. Fino a una certa età ero molto emozionato da ogni viaggio, lo sono ancora, ma sto cercando di contenere l'emozione. Perché l'emozione di un nuovo incontro è sempre qualcosa che arricchisce tantissimo la persona, anche se scrivendo spesso mi trovo a scrivere anche su aerei, su treni, perché ho paura che quella immagine mi svanisca.
Ma in Tratti sospesi si ha proprio questa idea di avere tantissime realtà diverse che vengono messe insieme, elaborate, cucinate e poi proposte all'ascoltatore.
Anche il discorso della cucina è molto interessante. No, diciamo che ha molto alla larga, però pensando a questo pezzo l'ho messo in paradigma con un quadro di Mimmo Palladino, dove Mimmo Palladino è un autore che amo moltissimo, e in realtà dove tutti questi tratti, questi geroglifici, questo lavoro sul tratto che è molto sospeso, è impercettibile, inafferrabile, poi crea una figura, ma non è che una figura, è la figura che tu vuoi vedere all'interno di questo percorso, è una, ancora un passo avanti rispetto a Escher, rispetto a alle diverse figure che sono già lì e tu ne percepisci, percepisci quella che al momento ti sembra più pregnante a seconda del tuo stato d'animo. In Palladino invece ti immagini, ti costruisci la visione al momento a seconda sempre di uno stato d'animo ma a seconda di una prospettiva. Ecco, Tratti sospesi è un brano che ha bisogno di diverse prospettive, di alcuni riascolti, in momenti della giornata differenti. È un pezzo che ha bisogno forse di un ambiente serale. Non dico che sia un notturno, però sicuramente ha questa funzione di... Bisogna essere avere il giusto grado di tensione, ma anche un po' di stanchezza per ascoltarlo, perché altrimenti, dico di più, se hai troppa energia è un brano che sfugge.
Ecco, vedi, ci hai fatto viaggiare ancora. Il concetto di ascolto dello stesso brano in momenti diversi del giorno evidentemente non è un concetto troppo occidentale. Invece, per esempio, in India è normale che c'è un raga del mattino che va ascoltato al mattino e un raga della sera che va ascoltato alla sera, e non ha senso spostare il momento. E allora, in questo così assaggio di un po' di una dimensione orientale, facciamo una cineseria anche noi, volevo passare a un brano. Abbiamo ascoltato due brani grosso modo di 13 minuti, adesso un brano più breve, Charnam del 2007 per clavicembalo solo, sono 3 minuti e mezzo, però mi interessa qui tornare a parlare dell'uso del temperamento che avevi accennato prima. Normalmente oramai si dà per scontato, noi nel 2013 occidentali abbiamo oramai fisso che il do diesis sia uguale al re bemolle, lo diamo per scontato. Questa cosa non è vera in natura, è vera perché a un certo punto il temperamento, cioè la voglia di cercare di trovare un compromesso, perché temperamento che cos'è se non un compromesso, abbiamo, ok, nella storia della musica siamo arrivati a questo. In realtà poi non è sempre così a tutt'oggi, e allora che cosa hai usato qua? Perché sto clavicembalo, insomma, sembra un po' scordato per uno che così l'ascolta. Ma in realtà evidentemente non è una scordatura nel senso cadeano, insomma.
Sì, questa domanda è molto interessante e peraltro partiamo dal fatto che Sharanam è una delle danze, diciamo, più occidentali indiane. Partiamo dal fatto che comunque lo studio sui raga è molto lungo e faticoso. Io ho cercato quelle scale che si avvicinassero più al mio modo di sentire, quindi sono scale tendenzialmente che noi potremmo chiamare cromatiche. In realtà non lo sono totalmente, perché hanno in questo cromatismo interno dei suoni tendenzialmente più calanti e più crescenti. Allora ho pensato di scrivere un brano per cembalo, che spesso è un brano che non è capito, e questo mi affascina molto. L'ascoltatore mi dice: non ho capito questo brano, perché questo brano cosa serve? Mi sembra quasi che questo brano debba essere danzato, mi ha detto un'ascoltatrice. Ed è, infatti è vero, è una danza basata su una forma indiana abbastanza occidentalizzata, ma comunque sempre molto ritmata, cioè adesso le esecuzioni di Fabiana Ciampi, che è la vicembalista che ha la sfortuna di essere mia moglie, ma in realtà fondamentalmente è molto incisiva, è molto vicina alla prassi esecutiva da cui lei viene, cioè la prassi esecutiva barocca, è particolare perché è allo stesso tempo rigorosa questa interpretazione, e fa sentire ancora di più questo ritmo di danza. Ma l'accordatura, il temperamento di questo strumento è basato sulla scala naturale. Sapete che un suono, naturalmente un suono ha delle armoniche. Noi percepiamo con molto di più le armoniche superiori, che danno poi sintetizzano l'accordo, il nostro accordo di Do maggiore, Do, Mi, Sol, Si bemolle con la settima minore, e le armoniche più distanti sono più faticose da cogliere, no? Le armoniche, per esempio, delle none maggiori e così via. E poi dopo il totale, il cosiddetto totale cromatico, che piace tanto ai compositori moderni. E non si percepisce meglio fino, diciamo, alla nona, decima, dodicesima armonica, ma qui il sistema di accordatura è basato proprio su questo. Quindi abbiamo la presenza tutto sulla polarità di Do, quindi Do è il centro dell'accordatura di questo strumento, quindi avremo il Sol, che è lievemente più crescente, il Si bemolle, che è considerevolmente più calante. Quando appaiono terze minori, sono che poi non sono terze minori, ma in relazione al Do, noi chiamiamo il Mi bemolle, come terza minore meno 34, cioè con meno chance. Invece il Re diesis ha un'altra accordatura, quando naturalmente, questo basato sulle singole ottave, perché lo strumento ha un tasto solo, non ha lo tasto spezzato come gli strumenti antichi, no? E quindi a diverse ottave si percepisce: uno è Mi bemolle, l'altro è Re diesis, uno è Mi bemolle, l'altro è Re diesis. Quando si sale sulle ottave si ha l'idea di scordatura, in realtà è una gamma sonora completamente diversa.
Allora ascoltiamo Sharanam per clavicembalo solo, Fabiana Ciampi al clavicembalo. Un suggerimento a chi fa stagioni concertistiche: magari perché non inserire questo brano accanto a brani del 600? Sarebbe una bella sfida. Sharanam per clavicembalo solo di Daniele Venturi con Fabiana Ciampi al clavicembalo. Purtroppo è il momento di salutare Daniele Venturi, che è qui con noi, che è stato molto cortese, ci ha spiegato un po' della sua musica ed è stata una conversazione molto piacevole, perché ho poi visto che in realtà non abbiamo parlato molto, come si fa spesso, di quello che sono i tuoi maestri, li abbiamo nominati, ma alla fine mi pare che siamo riusciti a dare un ritratto della musica di un compositore, e quindi non quello che è il passato o un vissuto strano che poi magari non c'entra granché con il proprio catalogo. Vorrei chiudere con un brano con la voce umana, per diversi motivi. Il brano è Agnus Dei, primo, per soprano, violino e violoncello. E perché la voce umana? Perché nel tuo percorso, questo sì, formativo, abbiamo più volte nominato la canzone popolare e la musica popolare. Allora, presentando quest'ultimo brano agli ascoltatori, c'è qui, in questa scrittura per voce, un eco anche di quello che sono stati i tuoi percorsi di studio della musica popolare?
Sicuramente, più il percorso di studio, cioè di ricerca sui canti popolari rispetto allo studio che ho fatto nei conservatori, la musica corale, da bambino all'età di 4 anni e mezzo inizio a entrare in un coro, e il lavoro comunque di oltre 20 anni, ancora adesso dirigo cori perché mi interessa la sonorità del coro, l'umanità del coro, la scuola di vita che è un coro. Ma in questo caso sì, in questo Agnus Dei c'è molto il suono, un suono direi quasi ancestrale, un suono molto antico, che prende spunto dalla modalità del canto popolare, dalla modalità dell'uso della voce popolare, come si suol dire, di gola, o comunque con voce non impostata, lo dicono i trattatisti, i trattati, così, con una impostazione diversa, con l'impostazione popolare. Il cantore popolare può cantare, il vero cantore popolare, quello che ancora è vivo, può cantare per ore mantenendo una voce bellissima, perché ha un'impostazione popolare. Non è che non esista l'impostazione nel canto, poi è diversa l'impostazione dei canti dei venditori di pesce e spada, delle grida siciliane, è una, del canto lirico utilizzato per esempio in Toscana per il Maggio, una parte del Piacentino, è una il nostro modo di cantare a voce spianata, più aperto, emiliano è un altro, e noi abbiamo i due stereotipi del canto delle mondine come canto piuttosto gridato e del canto lirico che riprende, poi mi viene in mente le modalità anche di Giovanna Marini, no? Questo modo di cantare comunque sempre un po' che possiamo chiamare spinto, no? Qui invece c'è un recupero di quel modo intimista di cantare in questo Agnus Dei, che anche delle madri che cantavano i figli, non magari un testo molto crudo, perché l'Agnus Dei noi prendiamo l'agnello e lo portiamo là, è il sacrificio massimo, no? Ognuno di noi non può non essere commosso a vedere questa immagine, che è un'immagine troppo forte ancora adesso. Io sto facendo un percorso per diventare sempre di più vegetariano, ma sono un animalista convinto, cioè quell'agnello ci può salvare tutti. Qui c'è questa dimensione di sospensione spazio-temporale, ma l'utilizzo della voce, come hai compreso benissimo, un utilizzo direi quasi pre l'avvento di un certo repertorio popolare. Io ho trovato un brano, Santa Lucia, la storia della diciamo che dona la leggenda popolare, la protettrice della vista, ma che dona gli occhi a un re di Pasqua, ed era cantato in questo modo. Il re di Pasqua è una figura particolarissima che si trova in questo canto, che non si capisce ben cosa sia, ma comunque ci porta alla Pasqua, alla passione, all'agnello. Quindi è un po' l'ispirazione c'è in questa voce consumata dal tempo, questa voce di questa persona anziana che ha tanto da dare, come un vecchio strumento che migliora dal punto di vista espressivo, magari perde un po' in smalto, ma migliora tanto dal punto di vista espressivo.
Agnus Dei Primo di Daniele Venturi con Barbara Vignudelli soprano, Antonella Guasti violino, Nicola Baroni violoncello.
Thank you.
Ed era Agnus Dei primo di Daniele Venturi, un brano del 2005. Lo abbiamo ascoltato nella versione di Barbara Vignudelli, soprano, Antonella Guasti, violino, Nicola Baroni, violoncello. E questo Agnus Dei primo conclude anche questo nostro incontro con Daniele Venturi, un incontro che abbiamo vissuto grazie alla presenza ovviamente di Daniele, ma grazie anche al filo rosso che ci è stato dato dal CD di Daniele Venturi, Quattro Lembi di Cielo, edito da Bon Giovanni. Ecco, speriamo di aver dato un'idea di quello che è la musicalità, la musica, la concezione musicale di Daniele Venturi. Daniele, è stato qui con noi, grazie per la tua presenza qui in studio.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori che dobbiamo avvicinare alla nostra musica.
E si chiude così anche questa puntata di New Music da Marco Di Battista. Grazie a tutti per averci seguito fin qui. L'appuntamento con la nuova musica, come al solito, è tra 7 giorni.
State ascoltando i programmi musicali della Radio Vaticana.
Per contattarci via posta elettronica, l'indirizzo è musicali@vaticanradio.org.